Le interviste di Cinema Cities. Questa settimana incontriamo il regista Surang Kattugampala per parlare di cinema, di documentari, di tantissime cose, ma soprattutto di Per un figlio, il suo primo lungometraggio presentato con successo al 52esimo Pesaro Film Festival, anche al Tallinn Black Nights Film Festival, al Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina di Milano, al Festival Visioni Italiane di Bologna e al Dhaka International Film Festival. Stay tuned! Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Cinema Cities. Allora, siamo negli studi di Fuori Aula Network con Surang Kattugampala, è un regista veronese che è venuto a presentare il suo film, il suo primo lungometraggio, Per un figlio. E ecco, allora, volevo cominciare l'intervista con appunto qualcosa di un po' più polemico del solito. Allora, ho letto molti articoli che hanno scritto su di te, appunto, visto che Goffredo Fofi, il grande critico cinematografico, si è molto interessato al tuo film. Ho letto appunto le interviste, anche il lungo articolo che hanno fatto su Il Post, su Coming Soon, su Quinlan, e ho visto che tu vieni spesso identificato come regista veronese, però c'è sempre di origine cingalese, un immigrato di seconda generazione che adesso insomma sta facendo il regista, ecco. E allora va benissimo, ma ci sta, è giusto, insomma va bene, però ecco, volevo che tu ci commentassi un po' questa cosa, come l'hai presa anche di sentirti definire così sempre, spesso anche dalla stampa.
Sì, intanto sono molto contento di essere qui, vi ringrazio di avermi ospitato. E sì, è molto, per me è molto divertente, anche allo stesso tempo in certe situazioni anche in qualche modo deludente, però penso che faccia parte di un momento questo. Personalmente penso che certe parole non siano usate con consapevolezza, e se ci fosse consapevolezza, spero che dietro non ci sia un profondo ragionamento. Quindi la questione è che comunque, in fondo, anche laddove il film è parlato bene, in qualche modo è criticato nel modo giusto, l'argomento è trattato in modo interessante, si vede sempre che attraverso le parole c'è un tentativo, voluto o non voluto, di non inglobare la situazione, di non inglobare dei cittadini, e questo forse è il problema dell'uso delle parole, che negli anni hanno preso dei significati in qualche modo stereotipati e si sono irrigiditi queste parole. Quindi forse è la colpa delle parole, ma allo stesso tempo è necessario un uso, specialmente in questa situazione, un uso attento delle parole. E quindi esatto, c'è sempre, per esempio, nel telegiornale Telearena, per esempio, specialmente nel contesto veronese, c'è sempre questo sottolineare immigrato, sottolineare un senso di pietà in qualche modo, che personalmente mi dà fastidio.
Ma è anche un modo per confinarti, no? Per dire sì, è quella cosa lì, sì,
quindi... Esatto, è un modo anche per confinare, ed è un modo anche di sentirsi buoni. Nulla di tutto questo per me ha gran importanza. La questione va sottolineata fortemente, è molto più complessa di questo. Nel territorio veronese, per esempio, la realtà è molto complessa, e per esempio oggi che stavo cercando una casa a Verona, ho ripetutamente sentito di dove sei, di che cosa fai, proprio una diffidenza, cioè una xenofobia incredibile in questa città, nonostante il fatto che questa stessa città ci ha aiutato a produrre il film. Quindi è paradossale questa cosa, è una città che ha due facce molto diverse tra di loro, una città che aiuta ma allo stesso tempo ti mette in un qualche modo, in un modo confinato.
Eh sì, un po' che cerca di ghettizzarti, insomma, comunque ti squadra sempre. Tra l'altro il tuo film è stato girato tutto a Verona. Tutto, ho visto che, allora, il suo film tra l'altro è stato trasmesso anche al Circolo del Cinema, io ho potuto vederlo in anteprima, e ho visto che è stato girato anche ad Avesa, è stato qualche scena ad Avesa, giusto?
Sì, è volutamente girato un po' nella periferia di Verona. L'idea era di non mostrare un Verona esotico, quindi di non mostrare magari un Verona che da un punto di vista anche di un suo ideale, di un di una sua immagine, di un immaginario, rispecchia quello che è, insomma, Verona, quindi non so, Giulietta e Romeo, questi posti. L'idea era
la
proprio
la cartolina, no.
Esatto, l'idea era proprio di starne fuori da questo, perché è proprio la realtà che in questo momento mi interessa non è quello, cioè della complessità che è, che va al di là di questo immaginario, che è un po' l'immaginario appunto di cartolina, che è un immaginario irrigidito, un po' un immaginario che ci piace vedere, ma c'è un'attualità che è molto più forte, e questo era quello che mi interessava.
Allora, io introduco un attimino la trama. Allora, il film che si chiama Per un figlio parla del difficile rapporto che c'è tra una madre cingalese e suo figlio, un figlio appunto giovane, un adolescente che è perfettamente integrato, anche poi parleremo anche di integrazione, di un'altra parola dell'integrazione, insomma, però è perfettamente integrato con i suoi coetanei, insomma lui parla italiano, mentre la madre ancora fatica a parlare italiano con lui direttamente, a esprimersi in italiano con lui, e su questo c'è anche uno scontro tra i due, e proprio la distanza che si crea tra questa madre che all'inizio ha abbandonato, quando il figlio appunto per venire in Italia per trovare lavoro ha abbandonato il figlio in Sri Lanka, e poi il figlio l'ha raggiunta, e i problemi proprio quotidiani, anche le sofferenze, il dolore, la distanza che si è creata tra i due anche proprio a livello culturale, dovuto anche ai differenti livelli di integrazione. Volevo chiederti di approfondire un po' di più magari alcuni aspetti della trama a cui tieni particolarmente, proprio anche riguardo a questo.
Sì, è chiaro. Quello che a me ci sono vari punti che mi interessano in questo lavoro. Diciamo, parto da un'idea, da una riflessione, perché il film, ecco, non si può, del mio desiderio non è quello di porre delle risposte, ma piuttosto di porre delle domande. Quindi alcune domande che personalmente mi pongo è quello di che cosa succede quando una cultura altra in qualche modo mette radici in un'altra cultura, e quello che può succedere, le contraddizioni che nascono, ma allo stesso tempo come la cultura che in qualche modo la cultura che riceve queste radici, insomma, quindi la cultura fra virgolette che accoglie, come allo stesso tempo rimane irrigidita, come in qualche modo si attacca ad un passato, in qualche modo forse anche per sentirsi più sicuri, forse anche per non vedere la realtà che cambia, quindi come si attacca ad un immaginario di sé per non vedere il cambiamento del presente. E questo quindi da entrambe le parti, sia della cultura che adesso non vorrei confinare queste culture dicendo uno è arrivo, uno è quello d'origine, ma tanto certo. Può comprenderci in questo ragionamento, da entrambe le parti c'è una situazione di protezione del sé e di quello che è l'immaginario e quello che è l'idea che si aveva di sé qualche momento fa, e che nel cambiamento questo non viene percepito, non viene ragionato, e quindi quello che nasce, le contraddizioni che nascono. Questo è un po' il ragionamento che volevo fare. Poi nel raccontarlo ho voluto scegliere una realtà che conosco, che quindi a partire anche dagli ambienti che conosco, quindi la città di Verona, senza diciamo andare a fare qualcosa che non è nelle mie corde, diciamo. Quindi è da qui che nasce, anche da poi in tutto questo ovviamente c'è anche altri aspetti, c'è una grande urgenza per esempio di raccontare, specialmente per esempio anche nel territorio veronese, in questo territorio c'è tanta arte anche altra, chiamiamola così per capirci, ma che non viene in qualche modo valorizzata, e anche laddove viene valorizzata è molto, torniamo all'argomento di prima, valorizzato o in modo esotico o in modo buonista, perché comunque insomma questa città e il bigottismo di questa città comunque non è una cosa nuova, quindi è tutto un mischiare. E la cosa che si perde è proprio, secondo me, la realtà che è forte.
Ma tra l'altro, parlando insieme, la cosa proprio che mi colpiva proprio a riguardo il discorso dell'integrazione è proprio il fatto che, secondo me, anche con questo film il tuo messaggio, poi magari smentiscimi se sto sbagliando, è proprio l'integrazione, facciamo in modo che sia qualcosa a doppio senso, cioè non siamo solo noi che veniamo in Italia e va bene e dobbiamo integrarci, no, facciamo in modo che l'integrazione venga da entrambe le parti, anche voi integratevi insieme a noi, cercate di capire, cerchiamo di venire incontro a se poi veramente sono due culture poi così diverse, che sia qualcosa proprio a doppio senso, anche magari in maniera più provocatoria, perché adesso insomma a livello politico, sociale si parla molto di integrazione, di appunto di immigrati di seconda generazione che devono essere sempre più integrati, ecco, non so, tu cosa ne pensi?
Sì, non vorrei ripetermi perché comunque questo argomento, la mia idea di questo l'ho già detto, però allo stesso tempo mi piacerebbe rifare questo ragionamento diciamo in parallelo alla situazione anche veronese, per esempio. E sì, perché è una questione che deve avvenire in doppio senso, perché qui nessuno sta aiutando nessuno, tutti ci aiutiamo, questa è la questione, tutti inteso tutti. Sì, chi è qui, sì, chi, sia chi arriva qui, quindi tutti ci aiutiamo, perché in un senso più, diciamo, più largo, non è che viviamo in un ambiente, non intendo dire Italia, non intendo dire Verona, intendo dire quasi il mondo, non vedo una grande, tutto un po' in decadimento, e quindi in questo decadimento tornare di nuovo a trovare i confini, a ragionare sempre su io e gli altri, non mi sembra proprio una cosa, come dire, senza moralizzare questa cosa, non mi sembra una cosa abbastanza saggia. La questione è che viviamo nel 2017. Quindi viviamo ormai dopo più di 20-30 anni dove questo argomento è parlato, straparlato, parole si sono consumate su questo argomento, quindi ogni volta non vorrei essere l'ennesimo in qualche modo regista immigrato che polemizza su questo per farne marketing. Non è questo il mio interesse, l'interesse è di fare insieme una riflessione anche nel territorio veronese. La riflessione, l'obiettivo è quello di comprendere che c'è qualcosa che sta cambiando, che è forse anche già cambiato, e di prenderne insieme, quindi non che io, tutti insieme, un farsi delle domande e prenderne un po' una consapevolezza. Questa è la questione, e se all'interno di questa questione possiamo porre l'idea di che cosa vuol dire integrazione, che cosa la intendono gli altri, ecco, è importante che sia costruttivo. Certo. E non come dire racchiuso all'interno di ideali buonisti o ideali di noi gli altri, quindi ecco, questa è un po' la questione.
D'accordo. Allora, tra l'altro, volevo addentrarmi un po' meglio all'interno del film. Allora, visto che ci sono degli attori molto molto bravi, un giovanissimo attore protagonista, anche lui bravissimo, poi c'è Nella Pozzerle che è un'attrice proprio veronese, anche lei che fa l'anziana signora che viene assistita dalla madre del ragazzo, anche lei veramente molto molto brava, la sua interpretazione era molto molto toccante. E ecco, volevo che magari ci parlassi un po' del cast, di come l'hai raggiunto, anche della importante partecipazione dell'attrice protagonista e di come è stata anche la lavorazione con il cast, come li hai preparati, come sei riuscito anche a farli lavorare insieme, insomma.
Sì, l'unica attrice che professionista nel senso che conosciuta a livello internazionale, in questo senso professionista, è un'attrice srilankese di molto molto apprezzata in Sri Lanka. La mia idea è stata quella di mischiare professionisti con non professionisti, e la parte di non professionisti volevo che fossero persone che vivono a Verona, che quindi hanno anche un'esperienza diretta con il ruolo che forse potevano interpretare, o che avevano vissuto in qualche modo in prima persona o anche sentito. Quindi dallo Sri Lanka abbiamo portato qui a Verona nell'ottobre del 2015, abbiamo portato 5 persone, dal direttore di fotografia fino all'attrice, ma anche l'elettricista, anche focus puller per essere tecnico, perché l'idea era di portare una saggezza qui, di valorizzare insieme, diciamo, di creare un gruppo che possa essere anche, diciamo, in qualche modo del sapere che viene da altro posto. Quindi insieme ad altre persone che abbiamo trovato qui, tra cui gli altri attori, Annella per esempio, abbiamo creato un gruppo e abbiamo vissuto 30 giorni insieme, e in questi 30 giorni quello che abbiamo fatto non era tanto di studiare la sceneggiatura, ma di vivere insieme e da lì cercare di riflettere sulla storia, e in modo che gli attori potevano scegliere le loro parole, Nella, per esempio, o anche Causciaglia, quello che hanno fatto era questo, ovviamente si basa su una loro bravura, un loro talento anche, si basa su, come dire, nell'inserirsi, nel comprendere il personaggio per poi reinterpretarlo. E quindi abbiamo vissuto insieme 30 giorni in cui siamo stati sostenuti da tante persone di origine, qualsiasi origine, di origine di Velo Veronese fino ad arrivare di origine di Sri Lanka. Quindi molte persone ci hanno aiutato come potevano, da una casa fino al cibo, da un'automobile. Quindi siamo in qualche modo diventato per quel mese una forma di piccola missione, in cui tutti insieme ci muovevamo anche in un modo anarchico, perché non avevamo i permessi, non abbiamo un po' provato a chiedere i permessi.
Infatti poi non so se i nostri ascoltatori lo sanno, però girare un film, un lungometraggio in un mese è molto impegnativo, perché insomma non è proprio tantissimo tempo.
Sì, assolutamente, perché avevamo
forzate, immagino.
Sì, perché avevamo questa scadenza per cui entro quindi entro un mese dovevano tornare queste 5 persone, e volevano tornare. Sottolineo questo perché quando abbiamo chiesto i visti c'era questa idea che forse potevano diventare dei potenziali clandestini. E a me questo orgogliosamente volevo dire che loro volevano tornare indietro. Quindi non volevano proprio starci, volevano tornare a casa, perché loro hanno un lavoro a casa e sono anche ben pagati a casa. Quindi con questa idea, però noi dovevamo rispettare questa cosa, quindi in un mese abbiamo girato facendo pochi giorni di riposo. Però, come dire, anche questa fatica era una fatica che in qualche modo molto divertente, perché sentivamo che stavamo in qualche modo combinando qualcosa di interessante, di buono, e questo in qualche modo è diventato naturalmente l'energia di tutto quanto.
Bene, allora ci interrompiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo tra pochissimo.
Opportuna la paura per una cultura diversa, chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto, non ha capito che sono disposto a stare sotto, solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso, impossibile, vengo dall'universo, la rotta ho perso, che vuoi che ti dica, tu sei nato qui perché qui da partorito una fica, in che saresti il migliore, fammi il favore compare, qui non c'è affare che tu meritare, sei confinato ma nel tuo stato mentale, io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna, io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso, io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna. Yo vengo de...
sia meglio della vita reale. Chi invece imprevedibile e non è frutto di qualcosa già scritto su un libro che hai già letto tutto. Ma io
Allora, questa l'avrete sicuramente riconosciuta, era Vengo dalla Luna di Caparezza. Allora, adesso torniamo un attimo indietro con Surange. Volevo chiederti qualcosa riguardo al tuo percorso, anche il tuo percorso lavorativo, il tuo percorso di studi. Tra l'altro noi siamo una radio che si rivolge a studenti universitari, studenti dell'Università di Verona, e anche loro stanno cercando di capire cosa fare della propria vita, e volevo chiederti un po' tu quando hai deciso di raccontare per immagini, di diventare regista, e anche il tuo percorso lavorativo, universitario, di corsi, insomma.
Mi è sempre piaciuto raccontare per immagini, nel senso che sono cresciuto attraverso i genitori, i parenti che raccontavano per immagini, raccontavano in qualche modo, e i loro racconti per me erano immagini che in qualche modo che mi venivano in mente. E quando ho scoperto che c'è qualcosa che si chiama cinema, che può riprodurre le immagini, e lì è stato in qualche modo la scoperta poi dell'acqua calda. E però da lì a dire come insomma fare cinema, poi anche insomma in una realtà veronese non è proprio molto facile da immaginare, anche perché comunque Verona ha molte cose in comune con le mie origini, come anche i silanchesi, i veronesi sono dei lavoratori in qualche modo, quindi quando nel momento in cui dicevo vorrei studiare cinema, la reazione non è stata proprio una delle più accoglienti, motivo per cui ho studiato informatica multimediale. Perché in qualche modo studiare cinema, insomma, poi
aveva delle basi professionali più solide.
Cioè, esatto, allora, informatica.
Informatica, quindi, ragazzi, esatto, quindi viviamo... chiariamo le cose, sono una persona seria, poi vabbè.
Esatto, proprio questo, cioè chiariamo le cose, adesso ci mettiamo a studiare qualcosa per cui c'è lavoro, siamo a Verona, quindi siamo a nord, c'è più richiesta anche di questo, quindi JavaScript, PHP, insomma, matematica, questo è...
Dai, quindi su base, mi ricordo anch'io quando dicevo, ma cosa hai studiato? Io studio lettere moderne. Ah, che brutta laurea, cosa serve?
Esatto, lettere, filosofia, anche se io avrei voluto veramente studiare qualche cosa di umanistico. Però, infatti, a che serve? Dove vai? Che cosa fai? Sei troppo utopico, insomma, vivi con i piedi per terra. Queste sono le risposte, i commenti che arrivano. Allora mi sono iscritto a informatica multimediale di Verona, a Borgo Roma, e è stato un percorso molto difficile perché, come dire, negare a te stesso qualcosa che tu stesso vuoi fare non è una cosa molto, anzi, mi sembra, cioè, molto difficile, perché ogni volta è una fatica. Quindi in parallelo, durante insomma questo percorso di laurea, ho cominciato ad approfondire da me l'interesse per il cinema. Però allo stesso tempo, in qualche modo, anche facendo, diciamo, come dire, dei piccoli inganni, chiamiamoli così, perché quando, per esempio, mi ricordo quando all'università ho scoperto che c'era il comune di Cavaillon, che adesso i ragazzi di Cavaillon questa storia l'hanno sentita mille volte,
attenzione,
ma quando adesso appunto il comune di Cavaillon cercava un insegnante di cinema per un corso serale, e io avevo detto io posso farlo, ma io non avevo nessun tipo di, come dire, di documento per testimoniare questa cosa.
Capisco.
Però avevo mischiato la laurea in informatica con la laurea in cinema e ho detto che mi
ci hanno creduto?
Ci hanno creduto.
Bene, dai.
E quindi io ho ottenuto questo corso, abbiamo realizzato un cortometraggio che si chiama Il tempo stringe, che loro sicuramente si ricorderanno, ed è venuto fuori un lavoro molto bello perché l'hanno fatto loro, era un lavoro molto partecipato, come oggi si usa dire, e quindi attraverso il loro contributo, io ho fatto pochissimo, loro hanno messo tantissimo, hanno messo entusiasmo prima di tutto e grande interesse, e quindi è venuto fuori un lavoro molto molto bello, insomma, per dire che in parallelo cercavo in qualche modo di dare sfogo a, questa, a questo mio interesse verso il cinema.
E quella è stata la prima esperienza in assoluto.
È stata la prima
la prima realizzazione pratica, diciamo.
La prima realizzazione pratica fallimentare c'è stata prima. Molti, molti tentativi falliti ci sono stati prima, piccoli cortometraggi girati qui e là intendo dire a Verona, ma anche quando tornavo in Sri Lanka, piccoli lavori falliti nel senso che proprio mancava l'approccio, mancava l'esperienza, e poi, ma falliti mi piace dirlo perché è giusto che siano falliti, perché poi ho capito che forse il fallimento è anche una cosa bella, perché poi dà
qualcosa, sono serviti a qualcosa, esatto. È stata un'utilità anche in questi primi tentativi, immagino.
Sì. Esatto, no, sono serviti, sono proprio utili, perché proprio poi da dove vengo, in senso che dal mio sfondo il fallimento non è visto come una cosa bella, e quindi questo naturalmente intendo dire i genitori, intendo dire i parenti, intendo dire amici, il fallimento è sempre un qualcosa che, con cui devi fare un ragionamento tu stesso, gli altri sono pronti con il fallimento a giudicarti, però al di là di queste cose sono stati, diciamo, piccoli esperimenti fatti. Fino ad arrivare a questa esperienza di Cavaillon, dopodiché ho collaborato con Energie Sociali, che è un'altra realtà molto bella di Verona, che fa, diciamo, corsi di cinema, di laboratori di cinema nelle scuole, quindi attraverso questi in qualche modo ho potuto, diciamo, in qualche modo maturare il fatto che il cinema puoi farlo con poco. Questo è qualcosa che tuttora è in continua maturazione in me, non ho ancora capito niente di questa cosa, però mi pare che il cinema si possa fare con poco. E questo è quello che ho imparato facendo queste cose. Il cinema puoi farlo anche con anche nella tua città, non c'è bisogno di andare a Roma per fare cinema.
Perché una delle cose che spesso si sente, se tu vuoi fare cinema, insomma, devi andare a Roma. Tu non sei andato a Roma, però so che sei andato a studiare in un'altra città. Dopo un certo...
Sì, assolutamente, ma questo adesso non vorrei parlarne da uno che è arrivato, perché non sono arrivato da nessuna parte, e, anzi sono totalmente dall'altra parte, quindi...
Beh dai, però vorrei il primo lungometraggio, questa... d'accordo, cioè,
non vorrei chiarire...
Scaramantico...
No, non vorrei, come dire, prenderne posizione da questa cosa, perché... Però ecco, l'idea di non avere, diciamo, un romacentrismo, anche perché poi si riflette nei lavori che fai, secondo me è stata una scelta non consapevole, ma che poi è diventato forse, diciamo, una fortuna. Quindi sì, sono andato a studiare a Milano, sono andato a studiare a Londra, però città che confesso che non mi hanno dato niente. Milano non mi ha dato niente da un punto di vista, non dico pratico, ecco, di pratico sì, di come si utilizza qualcosa, quali sono le tecniche, quello sì, ma da un punto di vista concettuale, da un punto di vista, perché poi la ciccia è quello. Oggi tutti possiamo, secondo me, utilizzare, le inquadrature sono sempre le stesse. C'è un'omologazione anche nel contenuto cinematografico, e quindi e le scuole non fanno che alimentare, secondo me, questa omologazione. Quindi è vero da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista concettuale e di, non so, di poco di introspezione, se possiamo dire così, è una questione che ho provato ad avere in altri modi, e il modo per me è stato quello di viaggiare. Di prendere e di andare in qualche modo, di andare con poco, di viaggiare. Infatti qualche anno fa, dopo insomma varie esperienze, dopo l'università, dopo aver fatto altre esperienze lavorative sia in Italia che in Sri Lanka, dove ho fondato per esempio una web TV, e tornato in Italia ho deciso di tornare di nuovo in Sri Lanka via terra.
Dai.
Quindi di prendere lo zaino e di dire mo vado in Sri Lanka.
Caspita. E quindi quanto ci hai messo?
E quindi mi ricordo che dalla stazione di Verona ho preso un treno per Brescia, dove mi aspettava un BlaBlaCar che andava a Roma, e così sono sceso sempre giù fino ad arrivare a Bari, dove ho preso un traghetto, no, Ancona, scusa, dove ho preso un traghetto per Patrasso.
Benissimo, quindi Grecia.
Grecia, dopo con calma sono arrivato ad Atene, da Atene a Thessaloniki. Da Thessaloniki ho attraversato il confine per arrivare in Turchia, Istanbul, dopo Ankara, poi da lì un treno per Teheran, dopo Shiraz e da lì in Pakistan, fino ad arrivare a Rajasthan, cioè in India.
Caspita.
E da Rajasthan sono arrivato a New Delhi, dove ho conosciuto un ragazzo che mi diceva: ma perché non noi stiamo andando in Nepal, vieni anche tu? E io sono andato in Nepal. E dopo in Nepal ho visitato, sono stato in vari centri, vari ashram, e poi da lì sono sceso tutta l'India per finalmente in qualche modo arrivare in Sri Lanka. Quindi, e questo non dico che in qualche modo ha sommato quello che dal punto di vista tecnico in qualche modo avevo preso con qualcos'altro, che non riesco a dire che cos'è, non so che cos'è, ma qualcosa che in qualche modo superi, rompa degli schemi, ecco.
Capisco, tra l'altro mi piace molto il tuo racconto, proprio per mi sembra proprio il desiderio di riappropriarsi anche dello spazio, del tempo, no? Non viaggiare in aereo, ma viaggiare appunto via terra, quindi prendo il treno, qualcosa che richiede molto molto tempo, ti permette di esplorare i luoghi, di vederli bene. Senti, volevo approfondire con te anche qualcosa sui tuoi gusti cinematografici. Quali sono registi che ti piacciono, registi che segui, insomma, non per forza contemporanei, anche del passato, italiani e non?
Uh-huh. E sì, ci sono vari registi. Mi piace molto il neorealismo, tutto quello che ha portato il neorealismo, quindi a partire da Sica, da Rossellini, ma anche registi più attuali, come per esempio Herzog. Quello che mi piace più che loro stile, lo stile ho poco seguito lo stile, ma proprio, come dire, quel desiderio e quel quasi anche quella prepotenza e quella anche presuntuosità, chiamiamola così, di voler fare cinema.
E voler fare cinema, tra l'altro, ricordiamoci, Herzog in maniera completamente indipendente.
Esatto.
Quello che dice Herzog spesso nei suoi scritti è: voi se volete fare cinema, fatelo, andate a fare qualsiasi lavoro, fate il guardiano notturno, fate qualche lavoro pratico, qualche lavoro che di solito gli altri disprezzano, guadagnate i soldi, poi girate, licenziatevi e girate, fatelo immediatamente, non avete scuse, ecco, si può fare.
Esatto.
Io l'ho fatto e sono sopravvissuto.
Esatto, proprio per questo sono contento di dire che ho fatto il cameriere, per esempio, al Mattarana, al Lupo.
Cosa che condividiamo, tra l'altro.
Esatto, e che forse ci siamo anche conosciuti lì.
Sì, chi lo sa, insomma, abbiamo lavorato lì entrambi, che può
esatto.
essere che siamo incrociati.
Cameriere, fare cameriere al ristorante Mattarana non è una passeggiata, perché escono quasi 20 pizze a volta.
Sì, sì, infatti.
È lì che ho imparato che si può portare 5 pizze alla volta.
5 anche. Più, a qualche collega importava anche di più.
Anche di più, e non si capisce come faceva. E quindi è lì che, per esempio, la vergogna quando un bicchiere cade addosso a qualcuno e di essere vestito in un modo che magari non ti piace. Perché poi una volta mi ricordo che nel ristorante Lupo avevamo questo cameriere dai gusti molto interessanti, vivaci, diciamo così.
Sì.
E aveva introdotto la cravatta, diciamo, zebrata con tutto.
Ma che meraviglia! Cioè, anche un po'
quindi,
esotico.
Esatto. Quindi era anche divertente questa cosa di, in qualche modo, il cameriere penso che sia uno dei mestieri veramente bellissimo, un mestiere bellissimo, perché è un mestiere che non vuoi fare.
Di solito sì, sono qualcosa
dicono di... così, però è un mestiere bellissimo perché dà qualcosa che secondo me tutti dovremmo fare, i camerieri, almeno 3 mesi durante l'estate.
Provare quell'altro,
provare.
Per capire un po',
esatto.
Empatizzare con,
esatto,
che è veramente difficile.
Come dire, di mettersi dall'altra parte, vai di solito in un ristorante, ti siedi, ma mettersi dall'altra parte, quindi vedere tutta la complessità che c'è dall'altra parte,
sì.
È una cosa molto molto bella, ma proprio ti dà anche, come dire, ti rende una persona, secondo me ti rende vivace, in senso che ti rende veloce, malleabile, sai pensare velocemente, sai andare qui e là, sai rispondere velocemente, sai trovare soluzioni velocemente, perché è un mestiere. Sabato sera al Mattarana
tragedia,
è una
veramente
tragedia. Se non sai riflettere velocemente, trovare soluzioni velocemente, ecco, sono cose che io in regia le trovo uguali. Trovare velocemente soluzioni. Ecco, quindi non lo so.
Infatti è interessante, questo volevo chiedertelo. Quando tu devi trovare una soluzione a un problema, è qualcosa che dalla velocità spesso poi che richiede, a qualcosa anche dell'improvvisazione. Cioè tu come fai quando hai un problema, per esempio devi girare una scena, oppure che ne so, non sai che movimento di macchina utilizzare, come...
Sì, esatto, è proprio lì. In realtà non lo so, non ho un metodo, non so che cosa fare, però in qualche modo è legato forse a una questione di sicurezza personale. Non è, secondo me, in senso che tu hai un bagaglio di scelte e ne scegli. È un qualcosa che non puoi spiegare, non sai ora dire cosa farai in quel momento, ma proprio questa è la figata di questa cosa. È come appunto il cameriere che il lunedì sera non ti può dire come si comporterà il sabato sera, sa sicuramente che deve venire prima e preparare tutta la linea e che gli aspetta qualcosa di micidiale quella sera, no? Ecco, è la stessa cosa, non sai cosa, ma sai che quella sera devi essere scaltro, devi essere attivo e devi essere, come dire, pronto, mentalmente pronto. Ecco, è questo, come dire, di essere concentrato, questa abilità, ecco, intendo l'abilità di fare il cameriere, l'abilità di proporsi al cliente, di portargli il piatto, di togliere il piatto, di vedere quando il tavolo è libero per liberarlo e darlo subito a un altro. Questa abilità è, secondo me, questa è importantissima, secondo me, almeno io lo trovo importante nel campo di cinematografico, quindi l'abilità di destreggiarsi qui e là e di muoversi, perché i problemi, detti così per noi che in qualche modo emergiamo in questo campo, le troviamo sempre, e adesso non ho la telecamera 4K, è che non ho l'attore, ragazzi, e non ho la location, e che mi manca il computer per montare. Ecco, Herzog forse va ricordato qui, che dice che oggi non ci sono più scuse.
Ormai no, praticamente no.
Esatto, quindi allora che cosa? Allora, se non ci sono più scuse, da cosa dipende? Ecco, dipende dall'urgenza, dal fatto che non ci dormi la notte, dal fatto che veramente vuoi dire qualcosa,
vuoi raccontare qualcosa.
Esatto, perché puoi farlo anche col cellulare. Oggi mixare non è una cosa così complicata come una volta, montare non ne parliamo, ormai puoi montare, insomma è veramente diventato tutto a portata di mano.
Sì, poco costoso col digitale, poi sappiamo veramente.
Esatto, sì. Anche il Festival
molto
di Cannes,
molto accessibile.
Esatto, anche il Festival di Cannes dice di non mandare più la pellicola, devi solo mandargli il link Vimeo. Quindi tutto cambiato, non dico che è tutto semplice, ma l'approccio, quindi questo approccio è semplice, quindi quello che secondo me si distingue è proprio la volontà.
Ma infatti è quello che è bello, proprio perché tutta la parte, gli ostacoli tecnici sono superati, è proprio l'unica cosa che deve rimanere è l'urgenza anche del racconto, l'urgenza di utilizzare l'immagine per dover raccontare quello che si sente dentro, e se non c'è, basta, non si racconta, insomma è inutile che... I mezzi sono quelli, ce li hanno tutti, quindi magari ci può essere una maggiore produzione, è più facile, però appunto si basa solo sulla propria voglia di mettersi in gioco, di raccontare quello che si ha dentro veramente.
Esatto, e proprio questo, cioè quello di raccontare qualcosa che veramente hai dentro e in qualche modo di farlo, appunto, tornando sempre a Herzog, senza ingrandirlo, non lo so, con quello che si ha. Questo ovvio che richiede che l'immagine, ovvio, se ti viene in mente di fare una ripresa aerea non la puoi fare, però ecco,
ma adesso magari anche sì, no, con un drone,
esatto,
di poco,
esatto,
prezzo,
ecco, anzi è vero, hai ragione tu, anzi
la puoi anche fare,
anche
magari.
Questo è fattibile, quindi torniamo a dire che è proprio la questione, l'urgenza, il desiderio, il vero desiderio. Questo è bellissimo, no, perché una volta uno poteva avere il desiderio, aveva urgenza ma non aveva i mezzi.
Oggi... pensiamo poi al costo della pellicola, un tempo,
esatto,
era,
no?
Assolutamente proibitivo, magari una copia ti costava l'ira di Dio,
sì,
una copia del film,
esatto.
Adesso, cioè...
la paura di girare di nuovo, no? La paura di rifare un'altra scena. Oggi quanto puoi farlo? Ovviamente questo cambia totalmente l'approccio. cambia l'approccio, ma richiede anche a questo punto una, come dire, una forma di consapevolezza nell'utilizzare questo metodo, nell'utilizzare il cinema, perché poi è tutto semplice, ma questa semplicità richiede quindi più consapevolezza, perché tu puoi puoi sparare facilmente, no? Perché basta premere il rec e giri, quindi questo richiede maggior consapevolezza forse, quindi ecco.
Bene, allora, ci fossero aspiranti registi all'ascolto, ragazzi, il consiglio è: datevi da fare, rimboccatevi le maniche, fate qualsiasi tipo di lavoro, non avete nessuna scusa. Adesso un film si realizza veramente con pochi soldi, si può fare. Se avete l'urgenza di raccontare, di narrare, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Adesso facciamo un'altra pausa, poi ci rivediamo per le ultime domande. A tra poco.
A tra poco.
Alla braccia e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti sul dorso della chiesa fiammeggiante, vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento, Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, e il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa, la desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata, cieco che chiude, cieco che apre, cieco che stringe, cieco che stringe, cieco che abbraccia e poi ti scaccia, il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio bevo di un scaravento, e li vedo che la vita è quel momento, scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Maldati, il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi, le notti si consumano, ecco iniziano i tremori della taranta, della taranta, della tarantalata.
Allora, questi erano i ritmi della Taranta nel ballo di San Vito di Vinicio Capossela. Bene, allora, adesso volevo parlare con te un po' dello stile anche del tuo lavoro e volevo parlare appunto del documentario. Noi prima abbiamo parlato di Herzog e secondo me Herzog è uno dei registi, fa documentari, i miei documentari preferiti, devo dire, veramente alcuni dei più belli, Cave of Forgotten Dreams ad esempio, veramente uno di quelli più affascinanti che ho visto degli ultimi suoi. E ecco, con te volevo parlare proprio della sia per la tua esperienza, ma anche in generale, insomma, l'esperienza di contaminazione tra cinema di fiction, di non fiction, l'esperienza anche di rendere con un'urgenza documentaria, anche attraverso lo stile, il tuo racconto per immagini, e insomma, e poi anche un'altra cosa, volevo chiederti, poi vedi tu quando, se vuoi, quando ti dicono, ma nel tuo film quanto c'è di biografico della tua esperienza, insomma, cos'è, nel tuo racconto quanto hai preso di te, ecco, se la cosa poi non, insomma, a volte ti turba, perché poi si sa che è una cosa molto vecchia, siamo a una polemica che da Proust che va avanti, insomma, però vedi, volevo chiederti anche un po' il tuo parere su questo.
Sì, guarda, inizio dall'ultimo perché questo è molto divertente. Sì, perché sai che a me un po' mi ha dato fastidio vedere un film, che è un film che addirittura ha vinto l'Oscar, che è The Millionaire.
Ah, immagino, capisco. Okay.
Perché è un film bello, però, come dire, è molto... che gioca sull'esotico dell'India, e mi ha dato fastidio perché ha in qualche modo la pretesa di pensare che gli attori in qualche modo hanno vissuto quelle esperienze, quindi sembra quasi che sia una specie di buonismo verso lo spettatore. Infatti questa domanda di chiedere, per esempio, il nostro attore protagonista, Julian si chiama, gli chiedono sempre, ma tu come hai vissuto così anche tu, è stato difficile per te? E lui puntualmente con un sorriso,
con un'aria lacrimevole, magari,
esatto, insomma, povero ragazzo,
la lacrimuccia,
sì, cocco, e insomma, e lui sempre con un piccolo sorriso risponde sempre, no, io ho avuto la famiglia perfetta, io sto bene. E
ah, ma no, ma come?
Ma come? No, ma... E infatti poi c'è di nuovo il tentativo secondo. Sì, però qualcosa ce l'hai avuto. E quindi lui sembra... quindi c'è sempre questo tentativo di voler vedere proprio... voler vedere il povero, il proprio, questa lettura che qua, se non c'è devi forzarla.
Ma guarda...
Sì, infatti. Fino ad arrivare, come appunto si diceva su Telearena, poveri stranieri vanno aiutati. Quindi no, non vogliamo aiuto di nessuno, anzi siamo disposti ad aiutare. Quindi
vediamo noi l'aiuto, insomma, ma
esatto,
è giusto.
Quindi
è giusto.
Siamo disposti ad aiutare, visto che ci sono molti lavori che qualcuno non vuole fare, quindi siamo disposti a tanto. Quindi se lo vogliamo mettere in questi termini.
Bene, no, è giusto dirlo, insomma.
No,
perché...
quindi, no, però a parte queste piccole stupide provocazioni, no, il documentario sì, il documentario, sono molto appassionato al documentario, anche se non ho mai girato documentari, ho sempre provato a portare nei miei lavori di fiction in qualche modo, non so, la saggezza, mi piacerebbe dire, questa maniera del documentario di stare con i piedi a terra, con i piedi per terra, e questa cosa ho provato a portarlo nel fiction, nel cinema, quindi il modello di lavoro, il realismo, l'approccio, l'importanza della la serietà, ma anche piccoli meccanismi, piccole cose che sono piccoli ma sono importanti, come per esempio l'attenzione al fatto che al comportamento che si ha durante le riprese. Volevo essere io solo a guardare le riprese, per esempio, o di non avere di utilizzare la il cellulare, per esempio, di tenere, per esempio, il baricentro di tutta la situazione dove c'è la telecamera, e di avere un rapporto che andava al di là, insomma, di decostruire anche il ruolo del regista, che è il sapientone all'interno del, insomma, di provare io stesso a fare un lavoro di decostruzione di un immaginario del cinema che ci è stato inculcato e che tentiamo di riprodurlo, ma fallendo, perché non ci appartiene in realtà, perché è un immaginario che arriva dall'alto, che può essere un immaginario industriale anche, no? Il documentario invece è un qualcosa che lo senti perché è molto umile il documentario, è molto con i piedi per terra e pensa in grande, e quindi è comunque quella pretesa di voler raccontare, ma stando in una situazione forse più reale. Quindi volevo portarlo al cinema questa cosa.
Bene, poi tra l'altro il tuo film mi sembra proprio che nello stile abbia messo proprio al centro l'essere umano, al centro anche la fragilità, la solitudine. Mi colpivano anche questi, a volte utilizzi in primo piano anche un avvicinamento lento al volto dei protagonisti, della protagonista, quindi proprio è l'umano che rimane proprio al centro della tua inquadratura spesso.
Sì, perché appunto un po' come dicevamo, è mostrando forse la complessità dei personaggi che in qualche modo proviamo in qualche modo a dire che lo stereotipo, anche su certe tematiche, è un qualcosa di vecchio. Quindi mi pare che mostrare la complessità sia una soluzione a un possibile rottura dello stereotipo.
L'umano è anche inteso nel senso di corpo, qualcosa di organico, di carnale, molto forte.
Sì,
insomma,
esatto,
molto forte.
Esatto, ma anche umano, anche come dire, un po' umano alla Zavattini, diciamo, umano in senso di umano proprio nelle scene, umanità, umano nel mostrare la quotidianità, l'umano che c'è nella quotidianità, no? Quindi ecco, proprio in questo senso è anche una mia dichiarazione proprio di dire che l'italiano, l'Italia in qualche modo è anche in me. Nel mio tessuto c'è l'Italia, quindi proprio è qui che viene fuori l'italiano che c'è in me. Quindi è stupido tutto questo etichettare di chi è qui, cioè noi in qualche modo siamo contaminati. Questa questione del contaminare è una questione, non è semplice. Quindi siamo cittadini veramente nuovi, cittadini che cambiano, e il cittadino, anche quello che c'era, cambia.
Certo.
Quindi ecco, proprio questo.
Senti, tra l'altro io ho visto che in un'intervista che ti avevano fatto precedentemente hanno parlato anche di Marco Bellocchio, dei pugni in tasca, probabilmente hanno fatto un paragone per il rapporto, insomma, problematico che c'è anche tra la madre e il figlio nel tuo film. Niente, mi ricordo, Marco Bellocchio è un regista anche per me, insomma, molto importante, poi non so se hai voglia di parlarne un po', se insomma... La scena che c'è nei Pugni in Tasca, il finale di Pugni in Tasca, è qualcosa che mi ha, all'epoca quando l'avevo visto, mi ha sconvolto, insomma, vedere questo... Ma vai, vai, vai sul muricciolo,
sì, sì.
vai sul muricciolo, vai, no, è là, ma no, ma dov'è? È là. E poi lo butta giù nell'abisso con un dito, non mette neanche tutta la mano, un dito.
Esatto,
così.
È vero, vero. No, il Pugno in Tasca è bellissimo perché mi ha insegnato moltissimo quel film. Una delle cose più belle che mi ha insegnato è che puoi fare, puoi parlare delle grandi cose ma stando in famiglia. Nel contesto familiare tu puoi dire anche che gli alieni non sono veri, cioè non ci sono, in senso, puoi veramente, è bellissimo questa questione di stare dentro la famiglia e raccontare tutto. E quindi questo è un po' quello che ho capito, poi tutto il fascino proprio delle cose quotidiane. Per esempio questa scena che c'è in Pugni in Tasca, di quando mangiano, di quando
certo.
Di tutti i giochetti che si fanno tra di loro, tra la sorella e il fratello, queste stupidate che si fanno, no? E il gatto nel frattempo, cioè uno dice perché narrare tutto questo, è così banale, è così quotidiano, perché raccontare? Però emerge questa bellezza del quotidiano, che è una cosa bellissima, che pare, sembra, questa, che nel cinema italiano di oggi poco si vede. Non dico non si vede, perché assolutamente abbiamo veramente i grandi registi che in questo periodo riprendono questo, c'è, però in qualche modo sembra che lo spettatore a volte si sia allontanato da questo, e noto con curiosità che per esempio questo meccanismo, questo tipo di narrazione invece è preso dai paesi lontani. Lo vedo ogni volta che torno in Sri Lanka, per esempio, sembra qua Antonioni è conosciuto più in Sri Lanka che in Italia, intendo dire tra i ragazzi della nostra età. Le decisioni,
è triste dirlo, dirlo, però in effetti.
Ma guarda, la forza proprio produttiva anche di Rossellini è più conosciuto di là, che perché qui noi adesso c'è questa questione di voler seguire un altro tipo di cinema, e quindi come se non vediamo la saggezza che c'è in casa. E sembra quasi che in qualche modo chi viene da fuori sia più portato, anche per una natura, di vedere queste saggezze, forse.
Certo. E insomma, allora, adesso direi che possiamo concludere. È stata una intervista molto molto lunga, però ci ha fatto piacere, insomma, ci siamo conosciuti meglio, abbiamo parlato veramente di tante tante cose. Allora, però, in chiusura volevo darvi qualche informazione in più. Dunque, per approfondire sul lavoro di Surang potete consultare il sito katugampala.com. E lì ci sono un po' tutti i tuoi lavori, anche ho visto reportage fotografici.
Sì, esatto, lì ci sono tutti i lavori, un po' di foto che ho fatto nel viaggio, non sono tutti lì, vari cortometraggi fatti fino ad arrivare al film Per un figlio, quindi lì si può trovare tutto, ma anche nel sito di perunfiglio.it, siamo su Facebook, quindi potete seguirci anche lì, ci sono tutti gli articoli che escono, ma anche nel sito di Per un figlio c'è il reparto proiezioni, dove in qualche modo potete vedere, appunto, se siamo anche nelle varie città,
certo, tutte le città in cui verrà, perché insomma poi Per un figlio appunto uscirà nelle sale dal 30 marzo, insomma, quindi da giovedì. Invece per Verona potrete vederlo dal 31, quindi da venerdì, al Cinema Aurora in Borgo Venezia, in Piazza Libero Vinco, e alle 19:30 è venerdì, e poi ci sarà anche l'1 e il 2 di aprile, quindi vi esorto ad andare, assolutamente andate numerosi. Ecco, poi tra l'altro mettete mi piace alla pagina Facebook di Per un figlio, ecco, condividete anche l'evento se potete, e ecco, quindi qui da Cinema Cities per questa intervista abbiamo concluso, e alla prossima intervista.
Alla prossima,
grazie Surang,
grazie a voi.